i tecnici dell'agenzia metropolitana, sia di bacino, sia la consigliera delegata della città metropolitana Siria Trezzi, perché a me è sembrata una svista clamorosa, nel senso che parliamo della linea principale di fatto di questo comune. Capisco la necessità di razionalizzare, però oggettivamente mi sembrava eccessivo andare a tagliare la linea principale, no? E l'idea che mi sono fatto è che c'è questo grosso tentativo, dato che sapete che il lavoro è un lavoro enorme perché l'agenzia di bacino si sta occupando non solo della città metropolitana di Milano, ma di Lodi, Pavia, Monza Brianza, quindi un territorio assolutamente enorme con operatori diversi, perché poi sono tutti lottizzati, eccetera, che non si parlano tra di loro, con situazioni tariffarie completamente diverse. E quindi in questo lavoro prezioso, perché alla fine è un lavoro prezioso, di riorganizzazione dell'agenzia, tra l'altro è anche emerso, ed è una cosa che secondo me grida vendetta, è emerso che ci sono comuni molto molto forniti di mezzi pubblici, dove addirittura arriva la metropolitana, che non pagano un euro per il servizio di trasporto pubblico. Ci sono comuni che hanno meno servizi di questi che pagano cifre spropositate. Cioè ci sono di fatto delle divergenze, delle disuguaglianze nel trattamento dei singoli comuni incredibili. E questo è dovuto a una visione del trasporto che non è mai stata né razionale né unitaria, nel senso che, come è capitato anche a noi per dire con la recente, con la 323, no? Che è una linea che è nata in un secondo momento per esigenze chiaramente del comune e che paghiamo praticamente tutta, è capitato in giro per la città metropolitana e anche per le altre province che sono annesse che si creassero nuove linee a carico chiaramente esclusivo dei comuni fuori dai finanziamenti del fondo per i trasporti, che di fatto andavano a gravare esclusivamente sui comuni. Quindi abbiamo una situazione di comuni che pagano tantissimo e comuni che non pagano niente, o comunque che pagano poco. Quindi c'è anche questo tentativo adesso di sistemare questa vicenda. C'è un ridisegno complessivo. Sta di fatto che nel documento che è stato approvato dall'agenzia di bacino, però la 322 è ricomparsa e tra l'altro probabilmente anche migliorata, e questo mi fa piacere, nel senso che tenete presente che questo piano non tiene conto ancora del prolungamento della M1, perché è stato sviluppato prima della delibera di Giunta di Milano e comunque ancora non essendoci un finanziamento definitivo a livello centrale, non la si può considerare. Per cui i tracciati che vedete adesso sono relativi all'attuale situazione cioè, o meglio, alla situazione del trasporto attraverso metropolitane, che è legato a ciò che è stato fatto o comunque messo in cantiere fino alla fine del 2018. La cosa interessante della 322 è che da linea che era considerata secondaria diventa una linea, diciamo, urbana primaria, no? E vedremo poi se sarà così, perché nel senso, a leggere le cose spesso sono belle, ma poi bisogna vedere come si realizzano. Praticamente si parla di corse ogni 15 minuti ordinariamente e ogni 7 minuti e mezzo nella fase di, diciamo, di massima, negli orari di punta, no? Tra l'altro, ci dovrebbe essere una 322 barrata che arriva alla stazione della M4 di San Cristoforo. Quindi sono tutte cose che dobbiamo approfondire, però credo che sia. È la M4 sulla Laurentina, praticamente tutto il nuovo capolinea dell'M4. Però lo fanno per servire probabilmente anche Corsico, penso magari Bucinasco, non lo so. I tracciati non ci sono ancora, per cui ci ragioneremo. Però diciamo che letta così sembrerebbe una buona notizia, considerando. Però leggevo il numero di corse. Se non sbaglio, sono 132 corse per questa nuova 322, il che non mi dispiace, non sono poche. E poi ce ne sono comunque 84 della 323, Quindi tutto sommato, se le cose stanno come le hanno scritte, dovremmo essere serviti abbastanza bene. Poi vedremo, ripeto, cosa si farà. Però diciamo così, l'abbiamo riacciuffata per la coda. C'era il rischio? No, per i capelli no. L'abbiamo riacciuffata per la coda perché veramente, insomma, abbiamo sudato freddo rispetto a questa situazione. Oggettivamente la linea più importante del trasporto locale che va a svanire, insomma, non sarebbe stata una buona notizia. Direi che posso chiudere qua, anche perché l'assessore mi ha anticipato.
Grazie. Assessore, allora, dichiaro chiusa la discussione. Quindi votiamo prima le tre delibere, poi gli emendamenti e poi la quarta delibera col bilancio, giusto? Va bene così, perché le prime tre sono sulle aliquote, relazione piano finanziario, la verifica delle quantità, poi gli emendamenti e poi il bilancio. Ok? E il DUP infatti è nella quarta. Il DUP è insieme alla quarta, per quello dicevo. Le prime tre sono... Adesso vi spiego. Allora, andiamo per ordine, però era per capire dove inserire la votazione degli emendamenti senza fare... Sì, sì. Allora, la prima è che pongo in votazione è la determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2019. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza più il sindaco. Chi è contrario? Tutta la minoranza. Votiamo anche l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Come prima. Chi è contrario? Contrario Raimondo, Insinsola e Cella. Chi si astiene? Guastafierro sull'immediata eseguibilità. La delibera è approvata. La seconda delibera è l'approvazione della relazione del piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani 2019 e relative tariffe del tributo sui rifiuti, la Tari. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza, il sindaco. Chi è contrario? Raimondo, Insinsola e Cella. Chi si astiene? Guastafierro. L'immediata eseguibilità di questa delibera. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza più il sindaco. Chi è contrario? Come prima, quindi anche con l'astensione, stesso voto, la delibera è approvata. Terza delibera che pongo in votazione è la verifica delle quantità e qualità delle aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie, nonché del prezzo di cessione per gli stessi per l'anno 2019. Articolo 172, decreto legislativo 267 del 2000. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza più il sindaco. Chi è contrario? Cella. Chi si astiene? Raimondo, Insinsola e Guastafierro. L'immediata eseguibilità di questa delibera. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza più il sindaco. Bersani, favorevole, sì. Sull'immediata eseguibilità. Chi è contrario? Sì, sì. Qui? Alzato di là. Questa non l'ho vista e ho chiesto. Scusate.
Scusami, contrario
Cella. Aspetta. Sull'immediata eseguibilità. No. Sulla delibera. Scusate un attimo. Sulla delibera, chi era contrario? Solo Cella, giusto? Ok. Immediata eseguibilità, stessa maggioranza. Okay. E chi è contrario all'immediata eseguibilità? Cella. Chi si astiene? Raimondo, Insinsola e Guastafierro. La delibera approvata. Adesso, prima di votare il bilancio e il DUB, votiamo gli emendamenti. Pongo in votazione l'emendamento numero 1. È inutile che lo rileggo, tanto sono numerati e protocollati. Emendamento numero 1. Chi è favorevole? Raimondo, Insinsola, Cella e Guastafierro. Chi è contrario? Tutta la maggioranza più il sindaco. L'emendamento è bocciato. Emendamento numero 2. Chi è favorevole? Raimondo, Insinsola, Cella e Guastafierro. Chi è contrario? Tutta la maggioranza più il sindaco. L'emendamento è bocciato. Emendamento numero 3. Chi è favorevole? Raimondo, Insinsola, Cella e Guastafierro. Chi è contrario? Tra la maggioranza più il sindaco, l'emendamento è bocciato. Quindi adesso, senza modifiche, pongo in votazione la quarta delibera, che è l'esame e approvazione della nota di aggiornamento del DUP e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021. Chi è favorevole? Tra la maggioranza più il sindaco. Chi è contrario? Raimondo, Insinsola e Cella e Guastafierro. E l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Tutta la maggioranza più il sindaco. Chi è contrario? Raimondo, Insinsola, Cella. Chi si astiene? Guastafierro. La delibera è approvata, non ho altri argomenti e dichiaro chiuso il Consiglio Comunale del 29 gennaio 2019. Aldo.